ci interessa oggi cogliere l'occasione in qualche modo della trasmissione di oggi, che coincide esattamente con l'udienza di convalida della detenzione di Mansour presso il CPR romano, appunto udienza di cui non si sa l'esito, ma su cui incrociamo le dita che appunto venga scarcerato da questa ennesima sua carcerazione. Cogliamo questa brutta notizia della sua carcerazione nel CPR di Ponte Galeria per poter riparlare in qualche modo di Palestina, di CPR, dei collegamenti tra detenzione penale e amministrativo e appunto di come le procedure amministrative un po' snelle da punto di vista di burocratico si rendano comode tra virgolette per la controparte per continuare non solo a perseguire coloro che vuole perseguire, ma anche da fungere da monito ai liberi per tenere sotto scacco le vite e le volontà di ribellione di chi viene definito sempre di più il nemico interno in un panorama bellico, e soprattutto di chi appunto in qualche modo forse si teme che possa essere scosso dalla violenza brutale del genocidio in corso ormai da un anno lungo la striscia di Gaza, e in qualche modo mettere in campo una volontà di solidarietà, ribellione e lotta in appunto solidarietà internazionalista con chi sta lottando a Gaza. E quindi per partire da questa serie di punti magari appunto ripercorriamo un attimo la vicenda di Ali, Anan e Mansour per appunto arrivare al momento di oggi.
Sì, allora appunto come diceva la compagna, partirei proprio da un po' fare un piccolo recap di quella che è stata la vicenda, anche perché ci sono diversi elementi che poi si susseguono e si ripresentano diciamo nel corso della vicenda. Per cui partiamo da fine gennaio, il 29 gennaio, data in cui Anan Yayesh è stato arrestato al carcere, trasportato al carcere di Terni, perché Israele aveva fatto richiesta di estradizione con l'accusa era quella di aver finanziato, quindi da paese estero, quindi dall'Italia, le brigate Tulkerem, che sono delle brigate di resistenza armata che appunto in Cisgiordania della città appunto di Tulkerem. È stato appunto portato in carcere per questa richiesta di estradizione, che è andata avanti per un paio di mesi fino a circa metà marzo, in cui l'estradizione era stata negata. Principalmente diciamo la motivazione che anche lo stesso avvocato dei tre, che è Flavio Rossi Albertini, aveva utilizzato, era quella di sostenere come la Palestina in questo caso e Israele non fossero un luogo adatto all'estradizione, proprio perché sarebbe stato incarcerato in Israele, in cui sussistono tutta una serie di violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale eccetera eccetera ai danni delle persone recluse. Questo non che ci fosse bisogno che ce lo dicesse nessun tipo di associazione come può essere Amnesty o via di seguito, ma basta ascoltare tutte le testimonianze di tutte le persone palestinesi che quotidianamente vengono incarcerate nelle prigioni israeliane per capire come chiaramente questo sarebbe stato molto grave rispetto alle sue condizioni specifiche. Un dato che abbiamo trovato abbastanza interessante rispetto a questa prima fase della vicenda è come il ministro Nordio e il ministro Tajani si fossero vicendevolmente rimbalzati la palla della decisione di questa estradizione per un tot, circa un mesetto direi, un po' per cercare di capire quale faccia salvare. Quindi se da un lato si cercava di salvare la facciata garantista dello Stato, in cui appunto si sosteneva che Anan dovesse essere comunque protetto secondo il diritto internazionale, dall'altra parte però il ministro degli esteri chiaramente aveva bisogno di tutelare tutti quelli che sono i rapporti con Israele e quindi tutti quelli che sono gli interessi che passano anche attraverso il fatto di poter deportare di fatto una persona perché Israele ha qualche velleità di repressione specifica. Quindi diciamo, quando l'estradizione è stata negata si auspicava che Anan fosse liberato, in realtà nel frattempo è partito un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di Anan, di Ali e di Mansour, con l'accusa di 270 bis, quindi associazione con finalità di terrorismo internazionale. Qua rispetto alla fase precedente non si sosteneva che loro avessero finanziato le brigate Tulkerem, ma che facessero sostanzialmente una specie di proselitismo della brigata stessa, e che quindi, visto no, la propaganda e il proselitismo che facevano della resistenza di fatto che porta avanti questa brigata, stessero in qualche modo organizzando qualche non si sa quale attacco terroristico in una colonia vicino a Tulkarem, sulla base di ovviamente nessun fatto. E quindi appunto è partita questa indagine. Se adesso non mi dilungherei troppo, però se vi capita di leggere le dichiarazioni che ha rilasciato Anand durante il suo interrogatorio di garanzia un paio di giorni dopo che gli hanno diciamo che è rimasto in carcere non per una motivazione ma per un'altra, sono particolarmente secondo noi a parte molto toccanti ma anche molto importanti, perché lui riesce un po' a ricostruire tutto quello che è l'oppressione che vive il popolo palestinese quotidianamente, parla della sua storia, di quella che è stata la sua storia nella resistenza durante la seconda intifada, di quella che è stata anche no, il dolore di doversene andare dalla propria terra. E in tutto questo è importantissimo, lui non manca mai di fare il collegamento tra la sua vicenda personale e quella di una qualsiasi persona palestinese, perché lo sappiamo, un palestinese su tre ha passato almeno 6 mesi in carcere, ma 6 mesi è dire molto poco, e quindi chiaramente appunto tutto quello che lui dice, che racconta di sua sponte personale, in realtà riflette tutto quello che soffre e tutto quello che subisce la popolazione palestinese. Poi ha ribaltato in maniera molto netta tutta quella che è l'accusa di terrorismo, accusando invece di terrorismo lo Stato stesso, che nel frangente chiaramente non mancava di mandare armi e sostegno internazionale allo Stato di Israele, che chiaramente da 76 anni, ma più nello specifico da post 7 ottobre, sta compiendo un vero e proprio genocidio.
Sì. Ma magari se ci inquadri anche che cosa sta succedendo nel frattempo anche ad Ali e Anand, mentre Mansour è stato, cioè gli ultimi risvolti,
sì,
appunto.
Allora, sostanzialmente appunto poi ci sono stati l'avvocato ha portato avanti diversi ricorsi durante l'estate, sia per tutti e tre. E finalmente a qualche giorno fa, il 9 di settembre, sono stati scarcerati Ali e Mansour, ma non Anand, perché appunto hanno verificato diciamo che le accuse non fossero valide, quindi non, neanche che non ci fossero prove, ma che fossero delle vere e proprie accuse campate in aria. Mentre Ali quindi è tornato libero, Mansour è stato direttamente trasportato al CPR di Ponte Galeria, dove appunto stamattina c'è stata l'udienza di cui ancora non sappiamo l'esito. Un'altra cosa interessante secondo me legata alla deportazione, cioè diciamo alla reclusione di Mansour nel CPR, è che lui è stato portato al CPR non tanto perché per la deportazione, anche perché questo avrebbe molto poco senso nella misura in cui tutto quello che è stato che è stata la difesa per evitare l'estradizione di Anand sarebbe esattamente la stessa identica cosa che si può applicare per quanto riguarda il rimpatrio di Mansour, ma invece lui si trova detenuto nel CPR perché è stato definito dal questore di Cosenza un soggetto socialmente pericoloso e secondo questo decreto che leggevo stamattina, non lo conoscevo, questo articolo 6 del decreto 142 del 2015, sostanzialmente qualsiasi persona richiedente asilo può essere rinchiusa in un CPR anche non a fini di espulsione e di deportazione, ma se ritenuto soggetto socialmente pericoloso, articolo che appunto non conoscevo ma che penso sia piuttosto allarmante, ecco.
Mentre Anand rimane in carcere.
Anand rimane in carcere purtroppo.
Ok, sì, in effetti esiste appunto un uso legalmente possibile dei CPR a fini prettamente carcerari, diciamo, che viene tenuto un po' sotto traccia perché dal punto di vista mediatico tendenzialmente la narrazione sui CPR, che sono di fatto delle prigioni così un po' gratis in qualche modo, senza neanche un processo precedente, ma delle prigioni usate per il contenimento e la punizione e come dire, creare questa dinamica della paura, appunto del vero e proprio terrorismo. Poi se vogliamo riutilizzare anche le stesse chiavi interpretative che Anand in altri sensi ha usato, di spargere diciamo il terrore tra la popolazione non europea, non con i documenti europei, rispetto alla propria permanenza sul territorio, e quindi renderli in qualche modo addomesticabili, docili al potere costituito. Sicuramente esiste cioè la narrazione mediatica attorno ai CPR probabilmente verte moltissimo attorno al fatto che le persone contenute dentro il CPR sono persone con precedenti penali e che devono essere espulse in qualche modo in virtù dei loro precedenti penali. Chiaramente questa è una bolla mediatica che non ha né capo né coda. In realtà le persone vengono detenute del CPR a partire dalla loro assenza di documenti europei, e esiste la possibilità di detenere dei richiedenti protezione internazionale, che sia asilo piuttosto che protezione speciale, tra l'altro anche totalmente a prescindere dalla loro supposta pericolosità sociale, oltre al fatto che la pericolosità sociale ormai da una serie di pacchetti di sicurezza in poi è data per qualunque tipo di reato. Non c'è bisogno di essere accusati di 270 bis internazionale, ma basta anche avere avuto in tasca delle sostanze non legali e avere un'accusa di spaccio per avere una pericolosità sociale ormai di questi tempi e per finire in un CPR. Però questo in realtà esistono detenzioni nei CPR anche di richiedenti protezione internazionale che, seppur potrebbero anche essere liberi e non avere, anche se non hanno una accusa di pericolosità sociale. Però sì, sicuramente almeno nella linea burocratica teorica la detenzione del CPR sarebbe finalizzata a un'espulsione. Poi ben sappiamo che le espulsioni in buona parte partono dalle questure, dalle camere di sicurezza direttamente delle questure o da appunto in realtà arresti e fermi in stato di libertà, e che il CPR funge in buona parte a monito, che è anche un po' quello che si diceva prima, di ricordarsi che proprio a Torino sta riaprendo un CPR e nella sua tragedia appunto di riavere un lager in questa città, in realtà il fatto che stia riaprendo dopo un anno e mezzo con 70 posti al fronte dei 200 che erano inizialmente ci ridà la cifra di come il punto dei CPR non sia la quantitativa, il numero quantitativo di deportazioni possibile, ma sia appunto di avere varie galere dislocate nel territorio che fungano da monito terrificante per i liberi.
Sì, parlando di CPR come monito ai liberi, in realtà l'analisi del raga si è spinta anche oltre i confini italiani. Abbiamo parlato di tutto quello che è successo l'anno scorso in Francia dopo i giorni di rivolta in cui sia detenzione penale che amministrativa hanno colpito le persone rivoltose. E poi un altro esempio molto forte in Italia è quello che riguarda la sindacalizzazione e le lotte nelle campagne. Non a caso Palazzo San Gervasio, oltre che essere il posto che ospita uno dei CPR italiani, è anche uno dei posti che ospita uno dei più grandi accampamenti di braccianti che lavorano in Italia, insieme a quello del Foggese per la produzione di pomodori. Anche lì, in quel caso, proprio un evidente monito ai liberi, e che devono rimanere schiavi di alcune dinamiche perché le ritorsioni del padrone e dello Stato sono forti. E quindi anche interessante sapere questa cosa della detenzione pura e non solo a scopo di deportazione del CPR. Ma prima di andare avanti nei ragionamenti, recuperiamo un po' di fiato, mettiamo un po' di musica che tra l'altro i nostri ragionamenti li porta un po' avanti, perché stiamo ascoltando del rap.
Sì, stiamo ascoltando il rap di strada palestinese, peraltro una canzone molto bella, che traduco perché non voglio ripetere il testo, la mia pronuncia araba è pessima, ma racconta come da destra a sinistra siano tutti Israele, sia per criticare la società israeliana dall'interno, sia per criticare tutti quelli che sono i rapporti esistenti tra vari paesi nei dintorni di Israele e Israele stessa.
احنا لا نملك غير صوتنا وانتم التبرع بارباح الحلقة في فلسطين.
شمال يمين روم اسرائيل شمال يمين روم اسرائيل شمال يمين روم اسرائيل شمال يمين روم اسرائيل من قلب القاهرة بنحيي المقاومة
بنحيي المقاومة
شوفنا الرجالة والنصر على الضفة
بنصر
مفاجئ وسع قلبك في خلق ماتت بس معندها في أرض ما بتتسابش بدم في غزة ما بتتسابش بدمك وعد قرج أو في معدة وعدك انت يوفي بعدة أنا ابن أرضي وانت ابن توها واسأل كتابك بيحكي عنها نعيش نموت على أرض مرقد نعيش نموت وامك تتعقد نعيش ندم ما نخونش المبدأ نعيش نموت دايما في السكتة
شمال يمين شمال اسرائيل شمال يمين شمال اسرائيل شمال يمين شمال اسرائيل يمين شمال صم الاحتلال 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 انت يا عرب هنكون احرار فؤاس المن مش هنلبس نقاب اني يدين بيموت اطفال شهدائنا في الجنة قتلهم في النار ياللي قتلتوا السلام ثقة في الله بتقوي الايمان لا تكفي دموع ولا رفع علام فينك يا غيرة وفين الجهاد عشنا وشفنا في العرب نفاق وعد الاخرى بيقرب وجاي كلم الشجرة نكلم سباع خلف الجدار في يهودي جبال شمال يمين شم اسرائيل شمال يمين شم اسرائيل يمين شمال شم الاحتلال يمين شمال شم الاحتلال شمال يمين شم اسرائيل شمال يمين شم اسرائيل
E tornando proprio sull'utilizzo della detenzione amministrativa o comunque delle procedure amministrative, appunto, che ribadiamo ai nostri ascoltatori che la detenzione amministrativa nasce, viene proprio inventata effettivamente in Israele e poi esportata come appunto modello all'avanguardia della repressione nell'Europa occidentale, a, come dire, al servizio delle esigenze del capitalismo differenziale, e che sicuramente mentre c'è in corso il genocidio lungo la striscia di Gaza e, come dire, il capitalismo si riassesta in questa versione estremamente intrisa di un discorso bellico, diciamo, in qualche modo, e utilizza sempre di più le procedure amministrative per attaccare direttamente con procedure facili e veloci chi si organizza, chi cerca di resistere e lottare. Sicuramente questo attacco, come sempre succede, colpisce in modo più violento chi lungo appunto le assi delle oppressioni del capitalismo si pone con appunto si trova ad avere meno privilegi di altri, ma in qualche modo i vari stati stanno cercando di usare le procedure amministrative per velocemente attaccare chi si organizza soprattutto in solidarietà internazionalista con la Palestina. Un esempio veloce, anche lì potete trovare un approfondimento se l'abbiamo caricato, ma non sono sicura che l'abbiamo caricato, nel nostro blog nocprtorino.noblogs.org, rispetto alla detenzione di alcuni compagni presso il centro di detenzione amministrativa di Atene a seguito dello sgombero da parte della polizia di un'occupazione di una facoltà universitaria ad Atene, che era appunto occupata in solidarietà internazionalista alla Palestina. E appunto lì in quella diretta avevamo iniziato a cercare di approfondire un po' come le procedure amministrative colpiscono in modo differenziale effettivamente in base alle oppressioni e ai privilegi e le persone che venivano colpite, però dall'altro lato come il fatto che semplicemente che colpissero, seppur in modo differenziale, creava subito quell'effetto terrorizzante del monito ai liberi.
Infatti caratteristica che è emersa un poco di come connessione tra era l'arbitrarietà, cioè non, così come è evidente la raccontiamo da più di un anno ormai ai microfoni di questa radio, di questa trasmissione, in modo estremamente arbitrario in cui il CPR colpisce le persone, e questo appunto contribuisce alla narrazione dissuasiva. Allo stesso tempo anche i compagni in Grecia si sono trovati per 2 settimane a non avere più pallida idea di quello che sarebbe successo, e nel caso in cui invece avessero avuto un procedimento penale questo non sarebbe stato, insomma, possibile.
E appunto poi invece in forme decisamente più brutali e più efficaci da un punto di vista di appunto di afflittività, ma anche di creazione di terrore. Ci sono stati appunto dei casi anche in Italia, forse poco eclatanti da un punto di vista mediatico, in cui dei ragazzi che in un afflato di genuino, come dire, internazionalismo verso la Palestina e di solidarietà con chi sta subendo da un anno un genocidio, hanno partecipato in alcuni casi anche partendo per esempio dai quartieri nord di Torino a una manifestazione a Milano, e da lì è stato trasportato in un CPR e poi deportato. Nel nostro piccolo, anche la vicenda di cui abbiamo letto appunto un comunicato che abbiamo raccontato all'inizio di questa trasmissione in merito a un nostro compagno trasportato in due CPR e poi deportato, ci racconta un pezzo di questo utilizzo, come dire, della procedura amministrativa come monito verso chi si organizza e chi lotta, chi ha una postura di un certo tipo rispetto all'ordine costituito. E partendo da qua, però, vale la pena essere un po' più profondi e approfondire la questione appunto, che poi ha dei risvolti che escono dalla detenzione amministrativa, dalla procedura amministrativa, che è quello che ha a che fare con la criminalizzazione della resistenza palestinese nelle sue varie forme, con i vari strumenti di cui gli stati si armano, che non hanno a che fare ovviamente solamente con le procedure amministrative.
Sì, infatti, diciamo, secondo noi il caso di Anan, di Ali, ma soprattutto anche il caso di Mansour sono particolarmente emblematici per questo, nel senso che tracciano un fil rouge di tutta una serie di meccanismi che lo Stato sta portando avanti e che partono proprio dalla criminalizzazione della solidarietà, che in questo caso è appunto internazionalista nel caso della Palestina, ma che in realtà chiaramente allargabile su tantissimi altri fronti, e arrivano appunto all'utilizzo della detenzione, che sia essa amministrativa o penale, proprio a scopo punitivo, a scopo di deterrente, e tutto quello che abbiamo detto prima, oltre al fatto che appunto sono stati loro stessi in realtà a volere che il loro caso non fosse utilizzato, diciamo, come un unicum, ma che fossero effettivamente in grado di spiegare dei meccanismi della società stessa, che siano essi dei meccanismi della repressione israeliana, così come lo possono essere qua in Italia. Quindi appunto da una criminalizzazione della resistenza palestinese, della solidarietà di chi la supporta, e anche un accanimento in un certo senso nei confronti di chi appunto la porta avanti, che da un lato può essere il carcere, delle multe o le botte in piazza, che sono cose che abbiamo visto dall'inizio delle mobilitazioni sulla Palestina, persone arrestate arbitrariamente, multe date a studenti e studentesse o qualsiasi altra persona appunto che aveva deciso di scendere in piazza contro questo genocidio. Così ci ricordiamo benissimo dalle cariche di Pisa a tutte le varie che ci sono state anche in questa città, proprio per bloccare appunto questi, come venivano chiamati, questi genuini manifestazioni di solidarietà alla Palestina. Questo da un lato. Dall'altro, una delegittimazione completa di tutta quella che è la resistenza palestinese, che è la resistenza palestinese che deve essere anche armata, e che ci dobbiamo ricordare molto bene che non sta a noi decidere come un popolo si deve o non si deve ribellare da 76 anni di colonialismo, ma saranno loro a deciderlo, a portarlo avanti, e quello che noi possiamo fare è assumere il ruolo di alleati e di alleate nella loro lotta e di supportarla, come abbiamo detto tante volte, senza se e senza ma. Quindi anche l'utilizzo di termini quali terrorismo, jihadista, filo Hamas, sistematicamente associate alla resistenza, sono appunto in realtà uno specchio di tutto quello che è il razzismo e l'islamofobia della società in cui viviamo. Questo secondo noi è interessante per due questioni. La prima è l'evidente servilismo della società italiana e della società occidentale a Israele. Un esempio appunto il fatto che si rimpallassero tra nordi e italiani chi dovesse scegliere se stradare o non stradare Anan, ma dall'altra parte appunto sappiamo benissimo che l'Italia non ha mai smesso di vendere né armi né pezzi di sistemi securitari di vario genere a vario titolo, non solo a Israele nel genocidio a Gaza e nell'oppressione della Cisgiordania, che peraltro appunto dal 28 di agosto in poi sta diventando sempre più massiccia, ma anche contro i ribelli Houthi, per esempio, a tutte quelle fazioni che nel Medio Oriente stanno supportando realmente la resistenza palestinese. Dall'altra parte, quello che pensiamo è che guardare e osservare la resistenza palestinese e lo spaccato della società israeliana ci permette di fare un sacco di collegamenti rispetto a quello che è la società in cui viviamo oggi, quindi chiaramente in Palestina portata all'estrema potenza, per cui vediamo come un colonialismo di insediamento estrattivista che in Palestina quello che fa è evidentemente, no, isolare la popolazione come può essere quella di Gaza e cercare di annientarla fino alla fine, nel frattempo, se può, perché no, anche lucrarci sopra. E quindi il fatto di utilizzare, da sempre hanno utilizzato Gaza come terreno di sperimentazioni per armi e armamenti, c'era un bombardamento a tappeto sulla striscia di Gaza tendenzialmente qualche giorno prima di ogni grande fiera di armi, questo senza essere complottissima, sembra abbastanza evidente quali fossero le motivazioni, ed è un po', secondo noi, uno specchio che vediamo molto bene anche nella società, quindi pezzi della società stessa che vengono considerati come un surplus, inutili, che siano esse le persone senza documento, migranti, precari, persone anziane, persone che non identificano, no, il pezzo della società modello, che vengono isolate, criminalizzate, represse, incarcerate, e appunto quando poi non si riesce più a lucrarci sopra anche eliminate in un certo senso. Quindi prima si parlava anche del collegamento tra il CPR e le zone dove c'è effettivamente un grosso lavoro agricolo, questo anche sembra abbastanza evidente, no? Nel momento in cui non ti riesco più a sfruttare per come forza lavoro, non mi servi più e ti elimino. E il fatto di avere così massicce manifestazioni contro un sistema di questo tipo, secondo noi è anche sintomatico, no, della paura che può avere il sistema nel mostrare le sue reali carte, il fatto che ci sia qualcuno disposto a metterci anima e corpo contro.
Sì, ha sicuramente appunto le mille sfaccettature di cui si dota il potere in qualche modo per cercare di oscurare le proprie stesse volontà e allo stesso tempo sfruttare il più possibile e tenere sotto il proprio gioco chi tenta di opporsi. Infatti varie volte abbiamo detto a questi microfoni che la lotta contro il CPR, oltre ad essere una lotta, come dire, giusta nella sua stessa giustezza, nel senso che sono luoghi di tortura dove che appunto vengono per fortuna distrutti da i detenuti stessi, ma che appunto come dire, la lotta contro questi posti si dà nella sua stessa etica di esistere e si auto dimostra nella sua necessarietà, però dall'altro lato è una lotta fondamentale a perché le lotte possano esistere, perché in un sistema come dire, del capitalismo differenziale per come si dà oggi, il CPR è una struttura fondamentale, un dispositivo fondamentale per scoraggiare la possibilità stessa che le persone più sfruttate, quindi il sottoproletariato e il proletariato razzializzato di questo Stato, si permettano in qualche modo di lottare, quindi lottare contro il CPR è in qualche modo l'introduzione possibile a che le lotte in questa parte a queste latitudini possano esistere. E quindi quando appunto si parla del lavoro agricolo, seppur appunto la connessione non sia automatica, non è che chiunque appunto lavora nei campi poi finisce in un CPR, anche perché alcune persone hanno appunto i permessi di soggiorno, per fortuna, però da un lato alcune persone non ce li hanno, e quindi sicuramente il CPR è un modo per eliminare come dire, la manodopera in eccesso e renderla produttiva attraverso altri sistemi di capitalizzazione, che possono essere quelli a fini appunto dei profitti privati delle aziende o ai fini di, come dire, riconvalidare continuamente gli accordi tra gli stati, che possono essere appunto il celebre Italia-Tunisia o Italia-Nigeria o quello che è appunto in procinto di essere, che è quello con l'Egitto. Dall'altro lato sicuramente serve, come dire, come monito, come appunto più volte è stato detto, e come tentativo di tenere sotto scacco e docilità chi è più ricattabile. E l'utilizzo dall'inizio del genocidio in Palestina di questo strumento a questi fini ce l'ha, come dire, ci sono state svariate dimostrazioni, di cui sicuramente questa detenzione, che speriamo essere breve, per Mansour a Ponte Galeria ne è, come dire, una delle tante esempi. Ma per esempio un'altra celebre, sempre al CPR di Ponte Galeria, che ormai sta diventando in qualche modo la detenzione amministrativa per i casi più celebri, è quella di Saif, appunto, che fu trattenuto per breve tempo, per sua fortuna, al CPR di Ponte Galeria, in seguito a una serie di post messi da parte sua su Facebook, in cui giustamente come dire, manifestava, tra l'altro solo verbalmente, la sua rabbia nei confronti del genocidio portato avanti di Israele. E a seguito di questi post si fu perse il lavoro e anche rischio di perdere il suo status di non richiedente, ma di effettivamente ottenente, non so come si dice, asilo politico, protezione internazionale. Quindi appunto credo che, mentre giustamente come dire, la capacità di resistenza, di rivolta e di lotta del popolo palestinese ha scosso animi internazionalisti in buona parte del mondo, allo stesso tempo probabilmente il potere, ben cosciente della come dire, costruzione unanime di un nemico interno a queste latitudini, basato su delle categorie molto simili, che sono quelle che portano appunto al colonialismo di insediamento, quindi a uno sfruttamento basato sulla oppressione lungo la linea del colore della classe, e a una a montare, come dire, delle forme mediatiche di costruzione di un nemico attorno alle persone arabofone, spingendo un'islamofobia molto forte, sicuramente ha fatto sì che come dire, la controparte si muovesse il più possibile a usare anche la detenzione amministrativa come monito, non solo a non ribellarsi nei luoghi di lavoro, che possono essere la logistica o il bracciantato, ma anche non ribellarsi in un afflato internazionalista verso Gaza.
طوطي هموت شايف ماسك سلاحي هات الكل انا اسلامي طوطي 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 تقدر تاخذ مني ارضي وانا بحارب بكل حياتي اقصى بلدي واصلي فيها افضل موت وعمري ما نسيها ويقول دمي عم شغل ليها اصل مشروع بنفع ليها اسكندراني مش مسامح فيها دمي في الوطن عاد اموت ومش هسامح فيها شايف دمي هنا حارب ليها محتاجين جيوش تقرب كل محتاجين اطفال تعيش الظلم محتاجين سلاح ونقول انتوا ناس شالين واحنا حرسة في تاريخ عظيم يحكي بقلب مفتاح بيتهم في قلوب العرب بتموت اكتر من اسلامي عمرك ما تاخد منه ارض وما تعمل شيء كده بلده عشان هيجي اليوم بتهرب منه هات الفكر وانا في مكان انا من جواش وبوعي العدواني افكار امريكا بتصدعني في اوامي حيوا العالم وغنوا الاناشيد قتل فيك انا قتل فيك تهدش فيه ما نغنيش برحب بيك ولادي فيك قتل فيك انا قتل فيك اخف لي فلسطين فيش تشبيه ما نغنيش برحب بيك ولادي فيك قتل فيك انا قتل فيك اخف لي فلسطين بندافع من اجل البلد بنحارب من اجل زمن سهزوني بيتحدى البلد عايز يزرع ارضي واخلع سفاحين مغيبين قتلين اكلين الظالمين بنحارب بشهاده رب العالمين قتل فيك ضرب ضرب موت موت ما تخليش صهيوني خسيس بضرب بضرب ما بقليش بنحارب بالوحده بتتعلم مفيش مدارس احنا بنتعلم عرب في ايد واحده بتتكلم تحت الارض انا قتل فيك فوق الارض انا كسر فيك لفلي جميل حلمه زهيد كسر قلبه وتجرح فيه موت شهيد بلده وارضه بتشهد بيه بنام وبنصحى بنحلم بيه تفكير الغام بنفكر فيك تحلم ما فات ما بتفكر فيك مفيش تشبيه ما نغنيش مرحب بيك بولاد سيف قتل فيك انا قتل فيك اخي كبير لي فلسطين مفيش تشبيه ما نغنيش مرحب بيك بولاد سيف قتل فيك انا قتل فيك اخي كبير لي فلسطين
Alexa, al beat, صاحبي. اي حد من اسكندريه جامد فاهم.
كاتب ادم اللي شفته اتمالي داس وكل يوم ضحايا بكم وسكتنا لا ملوش لازمه ناس تقول بلحق ترند ده ديا يهبل لو مسكت جندي في ايدي وربي مش هتكفي خد ربي مش نفاق وربي فرصه في ايدي مش هتاخر اسم كان عدو شوف الناس ازاي اتبخر شعب كله جاز كده فلسطين وفضل كل البلاد دي عارفه شعب مصر لا مش 15 سنه وقلبي اتقسم اللي شفته منكم لو الوقت اذى كل الاسر انسى يكون ما بينكم حمامه السلام تتبع تتنكى حيوان في صواريخ بتنزل تنزف اطفال كاني ترجل منكم ولا بقول هما الكسبانين مفيش حد فيهم ميت الا ورافع اليمين يستشر وروح لربه الا احسن من الجميع حدش فيهم ميت لقى في الجنة عايشين وربك جاهز انا من السلاح للصوت وافضل واقف عارف اللي جاي موته وتفضل رجلي ثابتة طول ما انا على الحق ربك هينصرنا يا ابن ادم اوعى تجوع وربك مش نفاق عارف لو رحت اموت بس خد اتنين تلاتة معايا من جيش اليهود اخواتك كل يوم بيروحوا في ايديهم قالب ورب في ايدينا تطوع اول واحد تكون موجودة الله اكبر كلمة بس تلعب جيش الله اكبر ولا حتى لو خسرت الله اكبر ربنا معانا وتنسى الله اكبر حق حق امام سارقين العالم والقلم والارض وافكارينا سارقين الغابه والغلب والغنم تسمع الكلام عايزين الكلب بقلب تحدي في تنكش الاحداث سامعين ركابكم من هنا بتخبط كندل سارقين العالم والقلم والارض وافكارينا سارقين الغابه والغلب والغنم تسمع الكلام عايزين الكلب بقلب تحدي في تنكش الاحداث سامعين ركابكم من هنا بتخبط كندل احساسه الله اكبر كلمه بس ترعب جسد الله اكبر ربنا معانا وقدنسى الله اكبر ولا حتى لو خسرت الله اكبر حق حق ما مزدته
كم طفل باري شاف طاري. E sempre dal telefono di redazione arriva un messaggio che ricorda un poco i numeri della detenzione condotti in Cisgiordania all'inizio del genocidio. Ne leggiamo un piccolo estratto e quindi anche appunto per ringraziare la partecipazione al programma, insomma, apprezzata. Il messaggio dice: il numero totale degli arresti è di 10.700 persone in Cisgiordania e a Gerusalemme. Dal 7 ottobre sono stati emessi più di 8.874 ordini di detenzione amministrativa, tra nuovi ordini e rinnovi, compresi ordini contro bambini e donne. E le campagne di detenzione portate avanti dal 7 ottobre sono accompagnate da un aumento di crimini e delle violazioni, come umiliazioni, percosse brutali, minacce contro i detenuti e le loro famiglie, oltre a vandalismi e distruzioni nelle case dei detenuti, confisca di veicoli, oro e denaro, oltre alla distruzione delle infrastrutture, soprattutto nei campi profughi di Tulkarem e Jenin. Il numero più alto di casi di arresto si è registrato a Hebron e Gerusalemme. 27 detenuti martirizzati nelle prigioni israeliane e nei campi militari dal 7 ottobre, oltre a decine di martiri di Gaza morti nelle prigioni e nei centri di detenzione israeliani, di cui l'occupazione non ha annunciato i nomi o le condizioni del martirio. Inoltre hanno riconosciuto l'esecuzione di molti detenuti. E andiamo avanti con i nostri ragionamenti. Abbiamo parlato un poco di quello che è appunto il CPR come monito ai liberi, che però in realtà in quest'ultimo anno di mobilitazione, siamo appunto per compiere un anno dal 7 ottobre del 2023 e il 2022, si sono mossi in una serie di cortei. E se parlavamo prima di bracciantato e quindi schiavitù nelle campagne, in realtà ci sono stati per esempio delle grandi manifestazioni contro i padroni, però sono state sempre molto poche e sicuramente molto partecipate, però per una serie di ragioni chiaramente materiali e logistiche si potevano fare delle chiamate. Invece quello che ha significato la resistenza e la solidarietà alla resistenza in Italia e in altri paesi, insomma, del mondo, magari quello occidentale non lo conosciamo di più, ma sicuramente la solidarietà estesa ha avuto un sacco di eco nei paesi arabi, però almeno qui in Italia ha significato che delle persone, appunto, del proletariato o sottoproletariato razzializzato, forse per la prima volta si appropriavano, prendevano, calpestavano le strade delle città che abitavano e raccontavano con le loro voci la resistenza, e non solo appunto in un'occasione, ma quasi un incontro che, oltre a dare la possibilità di ricordare questo legame di solidarietà e di ricordare quello che succede in Israele e testimoniarlo, dava anche la possibilità di creare legami sul territorio, nuovi campagne di solidarietà, affinità, insomma quello che anche noi nei nostri percorsi politici abbiamo scoperto essere un po' un pezzetto fondamentale di quella che è poi l'inizio di una lotta condivisa ed estesa. E questo un poco magari può essere un altro pezzettino di analisi.
Sì, questo è un ragionamento che è assolutamente verissimo ed è una cosa che effettivamente abbiamo potuto osservare anche nel piccolo, diciamo, anche qua a Torino e anche soprattutto in Italia. Quindi un protagonismo, anzitutto tutte le chiamate che sono state fatte, le più grandi, le chiamate nazionali, sono state portate avanti dalla comunità palestinese, in cui c'è stato comunque anche un grosso cambio, nel senso che anche la storia della Palestina e la storia della resistenza palestinese non è una storia unitaria. Ci sono diversi punti di vista, ci sono diverse aspirazioni per il futuro di una Palestina libera, e anche la resistenza stessa tra le brigate, diciamo, di Hamas, come le brigate invece dell'ex FPLP, dell'OLP, di Fatah, più filo autorità nazionale palestinese, sia in Palestina sia diciamo nel piccolo, anche nella diaspora, hanno dimostrato di riuscire a superare dei conflitti interni che c'erano e che non erano, come dire, superficiali, ma erano proprio delle visioni completamente diverse di quella che è la Palestina, delle visioni completamente diverse di quella che potevano essere gli accordi di Oslo, le visioni sull'autorità nazionale palestinese. E come ha dimostrato appunto il congresso che c'è stato in Cina qualche mese fa, la resistenza è unitaria in Palestina, e questo è un pezzo che un po' stiamo vedendo anche nella diaspora. E quindi l'unità di tutte le varie fazioni della Palestina in diaspora, che si mettono insieme e riescono a essere, diciamo, i promotori e protagonisti di queste chiamate, non solo la comunità palestinese, ma direi proprio la comunità razzializzata, che non solo io direi che è stata protagonista delle manifestazioni, ma secondo noi è stato anche forse l'unico pezzo a non avere remore il 7 ottobre a sapere da che parte stare, che è invece una, diciamo, una questione che, vabbè, un po' per noi è molto calda e ci ha fatto anche ragionare moltissimo sul fatto che come dire, la critica anche all'eurocentrismo un po' della società viene anche, cioè si è vista anche molto rispetto alle critiche mosse alla resistenza, da frasi come "non mi aspettavo", "ah, ma fino a questo punto", quindi un po' la volontà di dare un manuale alle persone che si devono liberare secondo la visione eurocentrica. E questa è una cosa che appunto abbiamo visto molto bene soprattutto nei primi mesi post 7 ottobre, e che invece nessuno e nessuna della comunità razzializzata ha avuto nessuna remora a fare. Le primissime manifestazioni sono state chiamate proprio dalle comunità razzializzate qua a Torino, per esempio, mentre ancora le persone si stavano interrogando se fosse stato o meno giusto il 7 ottobre. Dall'altra parte sappiamo anche che nei paesi arabi, come dire, la solidarietà alla Palestina è oceanica, lo si vede benissimo in Marocco, quindi con la disparità anche di posizionamento della società, diciamo delle persone rispetto al loro governo. Ma ad esempio noi sappiamo che in Giordania, per esempio ad Amman, ci sono manifestazioni tutti i giorni per la Palestina, manifestazioni che rivendicano a voce alta la resistenza in quanto tale, senza metterle vincoli, senza metterle come dire, nessun tipo di remora, senza alcun se, ma, però, forse è una, come dire, una capacità che evidentemente, secondo me, anche noi avremmo qualcosa da imparare in un certo senso.
Sì, grazie appunto di questo appunto rimandare anche sempre un po' tra qui e lì, un po' anche smontare dei paradigmi attraverso cui si leggono da qui spesso i fatti. E forse in chiusura, lentamente andando verso aria, magari se riusciamo a fare ancora un piccolo approfondimento sulle connessioni tra carcere e CPR, che sicuramente in questo stato, cioè in questa questione, ancora una volta ci sono state, però appunto magari prima facciamo un piccolo stacco musicale.
Sì, abbiamo parlato di solidarietà estesa nel mondo arabo, se sei d'accordo mettiamo il coro della Raja Casablanca, scuola di Casablanca per la Palestina, coro che viene cantato ogni fine settimana allo stadio.
Nel chiudere questa puntata, appunto negli ultimi 10 minuti che ci rimangono prima che la redazione di Aria ci sbatta fuori dalla porta, e magari cerchiamo di ricollegare appunto in vista appunto della prossima trasmissione, che è appunto dedicata alla detenzione penale, in particolare al carcere Lo Russo Cotugno. Ne approfittiamo per ricordare che martedì 17, cogliendo la grande occasione dell'udienza preliminare dell'operazione City riguardante i fatti del 4 marzo 2023 dell'anno scorso, quando ci fu un grosso corteo a Torino in solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame, torneremo sotto le mura del carcere Lo Russo Cotugno per un saluto. Quindi appunto cogliamo l'occasione per ricordare ore 15 alla fermata al capolinea del tram 3 per andare tutti insieme a al Pratone a salutare i detenuti e le detenute del carcere Lorusso Cotugno. Appunto, dopo questo piccolo spot pubblicitario sulla detenzione penale, cogliamo questi ultimi minuti per ritessere, come dire, le fila della trama di quello che unisce sempre di più la detenzione penale con quella amministrativa, facendo dei passi indietro. Sicuramente la detenzione amministrativa è un'invenzione israeliana, in qualche modo esportata e utilizzata sempre di più a queste latitudini, e appunto con questa esportazione del modello Israele, che fa un po' da base, da apripista, diciamo, delle forme repressive dell'Europa occidentale, e sicuramente qua da la Morgese e Salvini, dai vari pacchetti sicurezza degli ultimi anni, il filo diretto tra l'amministrativo e il penale è nelle due direzioni sempre più forte, ma cogliamo l'occasione di avere una compagna esperta più di noi di temi riguardanti la Palestina, per farci raccontare un po' come funzionano appunto questi due livelli, come funzionavano prima del 7 ottobre 2023 e come funzionano e hanno funzionato in questo ultimo anno in Palestina.
Allora, sì, rispetto alla detenzione amministrativa e quella penale, diciamo che in Israele non è che ci sia mai stata tutta questa gran differenza fra le due, nel senso che è evidente appunto come siano sostanzialmente tutte e due usate alla fine esclusivamente a scopo di rinchiudere le persone e liberarsene in un certo senso, così come appunto per stroncare la resistenza. Oltretutto va detto che le persone in Palestina non hanno un processo con un tribunale civile, ma sono direttamente sotto l'amministrazione del tribunale militare israeliano. Chiaro è che quindi, insomma, esiste un processo di fatto, che comunque è un processo per militari, che non è così diverso dal fatto di non avere un processo, considerando appunto che anche la detenzione amministrativa non ha di fatto un limite alle volte in cui può essere rinnovata, ecco. Quindi non aveva tutta questa differenza, così come secondo noi, visto che prima si davano anche dei numeri, il significato, diciamo, di prigioniero politico in Palestina è una definizione un po' labile, nel senso che qualsiasi cosa tu faccia in Palestina è resistenza al colonialismo, cioè il fatto di vivere lì è resistenza essa stessa, quindi di principio già ti rende un prigioniero politico. Quindi il fatto di utilizzare questa definizione, diciamo, noi non ci ha mai convinto fino al fondo, ma sosteniamo che tutti i prigionieri, tutte le prigioniere debbano essere libere, a prescindere che sia amministrativa, penale, politico o non politico. Ad ogni modo, giusto appunto per ridare un po' di dati, al momento i prigionieri considerati politici dalle associazioni palestinesi che si occupano appunto di prigioniere e prigioniere, tra cui ad esempio Samidun o Adamir, sono circa 10.000 e le persone in detenzione amministrativa sono circa 3.432, leggendo i dati di oggi. Ma a questo sicuramente va detto che da post 7 ottobre quindi da tutte le varie ondate repressive che ci sono state in Cisgiordania, anche l'utilizzo di queste due, diciamo, il confine è sempre stato più labile, quindi le persone appartenenti alla resistenza, se non uccise, diciamo, seduta stante, sono state detenute tramite una via o un'altra, senza più che ci fosse tutta questa distinzione tra una e l'altra. Ad ogni modo, diciamo, anche prima del 7 ottobre, l'utilizzo della detenzione amministrativa più specifico rispetto a quella penale non era tanto nei confronti di chi effettivamente faceva parte della resistenza o faceva qualsiasi cosa che poteva essere identificato come resistenza, come il lancio di un sasso da parte degli Shebab o qualsiasi altra adesione, diciamo, a manifestazioni che in Palestina ci sono comunque tutti i venerdì almeno, ma soprattutto nei confronti dei familiari o delle persone appartenenti allo stesso campo profughi. Quindi se una persona veniva identificata come appartenente alla resistenza, molto spesso veniva arrestata in detenzione amministrativa tutta la famiglia, in maniera tale da cercare di convincere la persona a costituirsi, o quantomeno per evitare che le persone vicine a qualcuno che faceva già parte della resistenza avessero, diciamo, lo slancio di decidere di parteciparvi. Quindi questo è un po' diciamo l'utilizzo che viene fatto, così come ad esempio a persone minori, minori anche minori di 10 anni, difficilmente venivano presentate a un tribunale penale militare, ma più spesso venivano incarcerate per detenzione amministrativa. La stessa cosa succedeva spesso nei campi profughi, per cui appunto una persona identificata come partecipante alla resistenza tendenzialmente facevano queste maxi operazioni di circondare il campo profughi, questo soprattutto nelle città un po' roccaforte della resistenza come può essere Jenin, Nablus, Tulkarem e altre, e quasi tutte le persone, diciamo, più o meno di quella fascia di età venivano arrestate di nuovo in detenzione amministrativa. Sono cose che sostanzialmente succedevano di fatto poi tutti i giorni.
Ok, sì, appunto dare un po' di tracciato di quello che sono le basi poi di questa che quella che è l'invenzione della detenzione amministrativa sicuramente ci aiuta anche a capire forse un po' le direzioni verso cui si va. Sicuramente appunto per Mansour non sarà, poi adesso non sappiamo quando se siano già arrivati gli esiti dell'udienza, però non sarà stata appunto una sorpresa trovarsi sballottato dalla detenzione penale a quella amministrativa, nonostante non ci siano i presupposti di un'espulsione che inevitabilmente sarebbe al pari di un'estradizione rispetto alla sua situazione. L'unica cosa che in finale di questa puntata forse vale la pena dire è che appunto il collegamento diretto tra penale e amministrativo anche in Italia è sempre più forte, e allo stesso tempo appunto l'utilizzo dell'amministrativo come supporto alla detenzione penale, quindi l'utilizzo di una carcerazione che non ha bisogno dei tutti i passaggi attraverso i vari gradi di giudizio di cui ha bisogno la carcerazione penale, se non almeno dinanzi al fatto che quelle cautelari non sempre, come dire, vengono convalidate con la stessa arbitrarietà e validità con cui vengono convalidate quelle amministrative, sicuramente la capacità, diciamo, di spaventare della detenzione amministrativa è molto aumentata dal decreto Cutro in poi, che ha alzato, diciamo, i tempi possibili di detenzione dai 3 mesi ai 18 e per chi esce dal carcere dai 45 giorni ai 12 mesi, quindi ha alzato moltissimo i tempi di detenzione in quelli che sono veri e propri lager, rendendo appunto terrificante la sola idea di poter entrare in un CPR, che è un meccanismo da cui è molto facile come dire, rimanere intrappolati in balia dell'arbitrarietà dei giudici di pace, che quello che sappiamo da dentro che sempre di più è sempre con più costanza stanno attuando se non proprio tutti i termini di detenzione possibili dal decreto Cutro, che comunque sono talmente tanti perché sono 1 anno e mezzo, comunque stanno convalidando effettivamente nelle varie udienze molti e molti mesi di detenzione, portando appunto i reclusi a stati giustamente di esasperazione rispetto a questa forma di violenza e brutalità gratuita, diciamo afflittività.
Sì, poi viene da dire che leggendo un po' quello che sarà il prossimo decreto di legge 1660, un po' la direzione è anche molto evidente, il fatto di poter sospendere il diritto di soggiorno delle persone è evidente come sarà sempre più vicina, immaginiamo, una detenzione penale e poi amministrativa, o al contrario amministrativa e poi penale, rendendo anche poi di fatto introducendo, no, tutti quei reati all'interno dei CPR del carcere, paragonando tutte le varie rivolte da pacifiche a non pacifiche, quindi secondo me è una direzione che stiamo già abbondantemente prendendo i decreti passati e quelli che verranno in futuro.
I vari pacchetti sicurezza.
Esatto, i vari pacchetti sicurezza. Io volevo giusto solo rilanciare, visto che prima c'è stato uno spottino, farei 3 spottini, il primo e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di guardare, se hanno Instagram, una campagna che si chiama Dismantle Damon, e Damon è un carcere che si trova in Israele, che in cui sono sostanzialmente rinchiuse quasi solo prigioniere, ed è una campagna che sta proprio in supporto delle prigioniere palestinesi, che siano esse studentesse o purtroppo, diciamo, persone che di galera ne hanno vista fin troppa, come una Khalida Jarrah o moltissime altre. Racconta la storia di queste compagne e cerca, diciamo, una maniera per poterle sostenere sia all'interno del carcere sia poi quando usciranno, quindi insomma guardatevi la pagina, è fatta molto bene. gli altri due spottini è che sempre sulla pagina Instagram del comitato di supporto ad Anan, a non più Ali per fortuna e Mansour, c'è un IBAN per sostenere le spese legali, che per Anan sono state tante e speriamo che dureranno ancora per poco, però comunque sappiamo che le spese legali sono sempre impegnative, quindi per chi volesse c'è la possibilità di supportarlo. E in ultimo invito tutte e tutti, il 21 in anteprima ci sarà un corteo per la Palestina che partirà dal Ponte Mosca alle 3, e quindi così in super anteprima lo sponsorizziamo e vi invitiamo tutte e tutti a partecipare.
Benissimo.
Avrei aggiunto una cosa anch'io, ma la redazione di Aria è entrata minacciosa a cacciarci.
Ci stanno buttando fuori.
Qui. Se voleste riascoltare i consigli della compagna o tutta la puntata, la trovate in podcast su NoCPR Torino o anche sul sito di Radio Blackout. Noi mandiamo l'ultimo pezzo. Ti ringraziamo tanto per questa
Grazie
chiacchiera e lasciamo i microfoni ai colleghi di Aria.
Amici, no colleghi.
Amici non colleghi.
Ma insomma ci stanno colleghi buttando mai. Fuori violentemente, tanto amici non sono.